Il seguente messaggio è stato originariamente predicato da John MacArthur a Grace Community Church nel sud della California. John è pastore, autore ed insegnante di Grace to You, ministero mediatico di insegnamento biblico, responsabile della produzione e distribuzione delle sue risorse in tutto il mondo. La traduzione di questo messaggio è resa possibile da Grace to You e i suoi sostenitori. Dopo questa lezione riceverai alcune informazioni sul come contattare Grace to You. Ed ora, rilasciando la verità di Dio un versetto alla volta, ecco l'insegnante della Bibbia di Grace to You, John MacArthur.
Ma visto che ora non devo predicare su nulla in particolare, se non su ciò che voglio, visto che ho terminato il Nuovo Testamento, mi ritrovo un po' dappertutto nel tentativo di decidere su cosa predicare. E questa è una nuova esperienza per me, sto cercando di trovare il modo di fare un qualcosa che abbia senso per il futuro, ma mi ritrovo con una certa libertà di predicare un po' su quello che ho nel cuore di predicare, e questa è un'opportunità meravigliosa. E c'è un argomento che è già da parecchio tempo che mi preoccupa e che ho voluto affrontare, ma che non era incluso nella predicazione dei Vangeli, nel modo in cui ho la libertà di fare adesso. Sarebbe l'argomento dello Spirito Santo, E com'è giusto che sia, dopo l'enfasi sulla persona di Cristo nel corso di questi 25 anni di predicazione dei quattro Vangeli, o sul carattere e sulla natura di Dio, così come la si vede manifesta in Cristo e in altre parti della Scrittura, è arrivato il momento di dare onore al terzo membro della Trinità, e cioè allo Spirito Santo. Lo Spirito Santo è il più dimenticato, il più travisato, il più disonorato, il più addolorato, il più abusato, e potrei persino dire che è il più bestemmiato dei membri della Trinità. Una cosa triste. Quando nostro Signore ripulì il Tempio, in Giovanni 2, disse che in un certo senso stava adempiendo alle parole di Davide nel Salmo 69, quando dice: «Lo zelo per la tua casa mi consuma, gli insulti di chi ti oltraggia sono caduti su di me». E quello che il nostro Signore stava dicendo è: quando Dio viene disonorato, io ne sento il dolore. Avete preso la casa del Padre mio, che deve essere una casa di preghiera, e l'avete tramutata in un covo di ladroni. Avete corrotto la casa del Padre mio, avete bestemmiato il nome di mio Padre, l'avete disonorato. E posso dirvi che è da tanto tempo che sento questo stesso dolore nei confronti dello Spirito Santo. Sì, mi addoloro quando Dio viene disonorato, è un dolore costante, mi addoloro quando Cristo viene disonorato. Ma in questa sorta di chiesa cristiana evangelica contemporanea, le persone sono un po' meno riluttanti a disonorare il nome di Dio e il nome di Cristo, ma a quanto pare sembra che si pensi di avere campo libero nel disonorare ed abusare lo Spirito Santo, perché accade così spesso. Non sono qui per difendere lo Spirito Santo, lui si può difendere da solo, ma sono qui per dire che i rimproveri che ricadono sul suo santo nome ricadono anche su di me. E per lo più questo avviene nella Chiesa professante, da parte dei pentecostali e dei carismatici, che pensano di avere libera licenza di abusare lo Spirito Santo e persino di bestemmiare il suo santo nome, e lo fanno costantemente. Come? Attribuendo allo Spirito Santo parole che non ha detto, azioni che non ha compiuto ed esperienze che non ha prodotto. Attribuendo allo Spirito Santo ciò che non è opera dello Spirito Santo. Un numero infinito di esperienze umane, di esperienze emotive, esperienze bizzarre e demoniache sono attribuite allo Spirito Santo. Visioni, rivelazioni, voci dal cielo, messaggi dallo Spirito tramite mezzi trascendentali, sogni, il parlare in lingue, profezie, esperienze extracorporee, viaggi in paradiso, unzioni, miracoli, tutte falsità, tutte menzogne. Tutti inganni, attribuiti falsamente allo Spirito Santo. Ne sapete abbastanza per sapere che Dio non vuole essere adorato in modi illegittimi. Dio vuole essere adorato per quello che è, per quello che ha fatto, nel modo che ha dichiarato. C'è via libera all'abuso dello Spirito Santo, un disonore oltraggioso nel pretendere che stia dicendo, facendo e generando cose che non hanno niente a che fare con lo Spirito Santo. È un movimento sconsiderato, ed il gettare un tale abuso sullo Spirito Santo è un peccato vergognoso e pericoloso. In effetti, l'idea di disonorare lo Spirito Santo dovrebbe far tremare qualsiasi persona ragionevole. Però, sembra che le persone siano meno interessate ad affermare che Dio o Cristo facciano o dicano certe cose, piuttosto che a dire che sia lo Spirito Santo a fare, dire o generare certe cose. Sembra esserci alcun freno alle cose che vengono attribuite allo Spirito Santo. Un modo per percepire questa cosa sarebbe quello di vederlo un po' come un contrasto con ciò che vediamo in Matteo capitolo 12, per esempio. I capi di Israele commisero il peccato imperdonabile. E cos'era il peccato imperdonabile? Era l'attribuire a Satana l'opera dello Spirito Santo, ve lo ricordate? Attribuire a Satana l'opera dello Spirito Santo, Matteo 12, 31 e 32. Quello che sta succedendo oggi però è l'opposto. Attribuiamo allo Spirito Santo l'opera di Satana. Ecco cosa sta succedendo. Stiamo attribuendo allo Spirito Santo l'opera di Satana. Satana è vivo ed è all'opera nell'inganno, nei falsi miracoli, nella brutta teologia, nelle false visioni, nei falsi sogni, nelle false rivelazioni, negli insegnanti ingannevoli che sono preoccupati del denaro, del potere e dell'influenza. Satana è vivo e vegeto, e l'opera di Satana è attribuita allo Spirito Santo, e questa è una bestemmia grave. Proprio come è una bestemmia grave quella di attribuire a Satana l'opera dello Spirito Santo. Ora non potrei nemmeno iniziare a darvi tutte le illustrazioni, ne avete già abbastanza in mente, potete semplicemente accendere la televisione e vederne una litania a piacere. E per dare credibilità a tutte queste cose, a tutte queste menzogne, le attaccano allo Spirito Santo come se fosse tutto in omaggio, come se non ci fosse prezzo da pagare per tale blasfemia. L'ultima ondata di questo fenomeno, vi do solo un'illustrazione, ma l'ultima ondata di questo fenomeno che sta prendendo piede e che è anche entrato nelle cronache nazionali, è una nuova forma di carismania che è di grande offesa allo Spirito Santo e viene chiamata la nuova riforma apostolica, NAR, la nuova riforma apostolica. Giusto per dire, non è nuova, non è apostolica, non è una riforma, è un po' come le noci d'uva, non sono né uva né noci. È come la scienza cristiana e non è scientifica. La nuova riforma apostolica non è nuova, non è apostolica e non è una riforma, ma è un movimento in rapida espansione generato da alcuni degli stessi vecchi falsi insegnanti e falsi leader che è già da decenni che sono nella carismania, che stanno sempre disonorando lo Spirito Santo, sempre disonorando le scritture, sempre rivendicando segni miracolosi, prodigi, visioni, sogni. Peter Wagner, profeti della città di Kansas, Mike Bickle, Cindy Jacobs, Lou Engle e così via. In effetti, la cosa sta esplodendo così velocemente che hanno una rete di 50 stati coinvolti. Si tratta di un nuovo tipo di carismania a steroidi. Uno degli scrittori ha detto che si tratta di carismania con dosi di adrenalina. E questa è la loro affermazione di base. Dicono che lo Spirito Santo gli ha rivelato che nell'anno 2001 siamo entrati nella seconda età apostolica. Nell'anno 2001 siamo entrati nella seconda età apostolica. Cosa significa? Significa che le cariche profetiche da tempo perdute dei profeti e degli apostoli del Nuovo Testamento sono state restaurate. Lo Spirito Santo ha dato il potere profetico e il potere e l'autorità apostolica a certe persone di questa generazione della Chiesa del 2001. Mi sembra molto strano che lo Spirito Santo dia tale potere a persone la cui teologia non è biblica e totalmente aberrante. Sono abbastanza sicuro che lo Spirito Santo non autenticherebbe mai dei falsi insegnanti. Quindi sappiamo che non si tratta dello Spirito Santo, ma questo è quello che sostengono. Lo Spirito Santo viene incolpato di tutto e questa è semplicemente la cosa più recente. Per esempio, hanno un'autorità pari a quella degli apostoli. Dal 2001 hanno ricevuto lo stesso potere di fare miracoli tramite lo Spirito Santo, proprio come facevano gli apostoli. Ed alcuni di loro rientrano nella categoria dei profeti, altri in quella degli apostoli. Comunicano quello che gli viene rivelato dallo Spirito Santo con la stessa autorità degli apostoli. Tale autorità e potere sono stati dimostrati nel mondo perché uno degli apostoli ha fermato il morbo della mucca pazza in Germania. Perlomeno così sostiene. Il movimento è caratterizzato da un comportamento estatico e bizzarro, un'emotività sfrenata ed ogni tipo di rivelazione e comportamenti folli. Peter Wagner ne è il padre e fu anche coinvolto in un sacco di altri tipi di aberrazioni nel corso degli anni, tra cui l'inizio del movimento per la crescita della Chiesa, che ha dato vita al movimento del pragmatismo, che come sappiamo è ovunque. La loro influenza è cresciuta e di recente è balzata anche nell'ambito politico, e vi dirò il come. Un paio di settimane fa, come avreste potuto leggere da qualche parte, c'è stata una colazione di preghiera nella città di Houston. Era un evento sponsorizzato dalla riforma neo-apostolica e dai suoi leader. L'oratore principale era Rick Perry, candidato alla presidenza per il Partito Repubblicano. A questo evento, sponsorizzato dalla riforma neoapostolica, vi parteciparono due pastori, due apostoli nominati dallo Spirito Santo, che chiamarono l'ufficio di Rick Perry, governatore dello stato del Texas, e gli dissero che il Signore gli aveva rivelato, tramite lo Spirito Santo, che il Texas è lo stato che Dio aveva scelto per guidare gli Stati Uniti verso una rinascita ed un governo pio, e che a Rick Perry gli era stato affidato un ruolo chiave. In quell'occasione questi due apostoli del movimento della riforma neoapostolica gli imposero le mani e pregarono per lui. Affermano che Dio gli parla direttamente con istruzioni specifiche, e che se non dovessimo ascoltare a tali rivelazioni ci sarebbero stati più terremoti, più attacchi terroristici e condizioni economiche peggiori. Tuttavia, se dovessimo ascoltare, sarebbero venute tante cose buone, e sapevano che sarebbe successo perché ci avevano dato un'illustrazione portando un po' di pioggia in Texas dopo la grande siccità. Cioè, si potrebbe persino pensare che qualcuno abbia aperto la porta sul retro del manicomio. Uno di questi apostoli dice che il Partito Democratico è controllato da Isabel e da tre demoni più piccoli. Vedono demoni in luoghi pubblici, li confrontano con rituali elaborati, ferri da stiro, paletti e fili di piombo, hanno letteralmente viaggiato per tutto il Texas piantando paletti, marchiando cose e rivendicando per Dio ogni comune del Texas. Uno di loro dice, e vi cito, siamo chiamati al dominio del mondo. Andavano in ogni loggia massonica del Texas per scacciare il demone Baal, perché il demone Baal è al controllo della massoneria. Hanno avuto una riunione nel 2009 a Houston, sotto l'unzione dello Spirito Santo. Isabel era visibile, la videro. In realtà era una donna di nome Alice Patterson, che è uno di questi apostoli, che scrisse un libro intitolato Colmando il divario razziale e politico, che sembra un po' un libro politico, pubblicato nel 2010, ma lei ha detto che ha visto Isabel, e Isabel si alzò la gonna, e quando lo fece disse, e questa è una citazione, disse che espose un piccolo Baal a Astarte ed altri demoni più piccoli, che erano tutti rannicchiati, tremanti, e che non erano più alti dalle caviglie delle gambe magre di Isabel. Fine della citazione. Tutto questo si trova in un libro intitolato Colmando il divario razziale e politico. E tutto ciò è attribuito all'opera dello Spirito Santo che sta rivelando queste cose. Ora, voi già sapete da dove viene tutto questo. Questo di nuovo si tratta dell'attribuire allo Spirito Santo l'opera di Satana. Ora, non so cos'è che Rick Perry conosce, ma come sapete, durante le campagne elettorali si accettano preghiere un po' da chiunque, soprattutto se non si è sicuri di cosa si tratti. Ma questa è solo un'illustrazione delle aberrazioni che continuano ad essere poste sullo Spirito Santo come se fossero opera delle sue mani, una forma spaventosa di bestemmia contro lo Spirito Santo. E ce ne sono altre, ma questa è l'ultima che è diffusa dai media. Mi ricordo che nei primi anni di ministero, quando avevo appena finito il seminario, stavo spesso viaggiando per molti anni, di fatto anche quando ero in seminario, durante gli anni di studio e per diversi anni stavo viaggiando parecchio e stavo parlando a gruppi giovani, gruppi universitari, un sacco di gruppi diversi, ministeri di studenti, di chiese, ed inevitabilmente uno dei temi che tutti volevano che parlassi era il ministero dello Spirito Santo. Era una cosa costante, parlavo costantemente del ministero dello Spirito Santo. Tutti mi chiedevano della santificazione, come posso liberarmi dal peccato, come posso progredire progredire spiritualmente, come posso diventare sempre più simile a Gesù Cristo, come posso separarmi dal mondo, come posso vincere le tentazioni, qual è il cammino, come posso manifestare il frutto dello Spirito, come posso camminare nello Spirito e non soddisfare i desideri della carne. Tutto questo riguardo alla semplice testimonianza del Nuovo Testamento sulla santificazione, ed i giovani facevano questi tipi di domande costantemente. Mi trovo sempre a conferenze su conferenze, una dopo l'altra, parlando con studenti, ed inevitabilmente l'argomento era sempre: come posso essere santificato, come posso diventare più simile a Cristo, come posso sconfiggere il peccato nella mia vita, come posso crescere nella grazia e nella conoscenza di Cristo, cosa significa essere ricolmi dello Spirito, cosa significa essere battezzati nello Spirito, sigillati dallo Spirito, dimorati dallo Spirito, qual è il ruolo dello Spirito nella mia vita. Ora però questo non mi viene più chiesto, di fatto non sembra essere più un argomento di conversazione, non sembra essere un argomento di interesse. Il movimento carismatico ha rubato lo Spirito Santo e ne ha creato un vitello d'oro attorno al quale ballano come se fosse lo Spirito Santo. È una forma falsa dello Spirito Santo, hanno sfruttato lo Spirito Santo e pretendono di poterlo fare senza essere criticati. Nessuno può dire nulla contro di loro, perché sarebbe una cosa divisoria, non amorevole, scorbutica. Ecco perché Benny Hinn ha detto a mio riguardo: se fosse per me prendere la mitragliatrice dello Spirito Santo gli farei saltare le cervella. Non è permesso mettere in discussione nulla di ciò che dicono sullo Spirito Santo, hanno cooptato lo Spirito Santo e pretendono di farlo senza essere criticati, senza essere confrontati, e continuano con il loro sfruttamento, e dunque la vera testimonianza sullo Spirito Santo viene spinta e repressa sottoterra perché sarebbe divisoria e nessuno piace perché offende. Quindi la versione carismatica dello Spirito Santo è quel vitello d'oro che non è Dio lo Spirito Santo, ma una falsa creazione, un idolo attorno al quale danzano nei loro esercizi disonorevoli. Ed eccoci qui, con questo interesse per la teologia riformata, in questa sorta di nuova ondata evangelica nella quale si parla molto poco dello Spirito Santo, si discute molto poco dello Spirito Santo, e non c'è una dottrina robusta della santificazione, non c'è alcun desiderio consumante di santità, di separazione dal mondo. In realtà mi sembra che gran parte di questo movimento evangelico sembra essere sempre più mondano, indifferente all'opera dello Spirito Santo. Dicono: ma sai, sì, se si è corretti sul Vangelo si riceve una sorta di lascia passare per tutto il resto. C'è poco interesse a parlare di cosa sia il battesimo dello Spirito Santo, il riempimento dello Spirito Santo, il suggellamento dello Spirito Santo, di cosa significa camminare nello Spirito senza soddisfare la concupiscenza della carne. Che cos'è la separazione biblica, la santità personale, la santificazione? Sembra che non ci sia molto interesse per queste cose. Dove c'è lo Spirito Santo, c'è umiltà. Ovunque si veda l'esaltazione di un uomo, quella non è l'opera dello Spirito Santo. Quando si guarda ad un movimento che pretende di essere evangelico e si vede l'innalzare, l'esaltare certi uomini, possiamo essere certi che quella non è l'opera dello Spirito Santo. Dove c'è l'opera dello Spirito Santo, c'è l'esaltazione di Gesù Cristo e tutti gli altri svaniscono. Di tutte le epoche della storia della Chiesa, questa è quella più capace di alimentare l'orgoglio. Perché? Perché ci sono tanti modi per farsi notare. Questo è un periodo facile per l'esaltazione degli orgogliosi. Sembra che non ci sia interesse verso l'opera ed il ministero dello Spirito Santo. C'è persino tolleranza di una posizione dello Spirito Santo che è del tutto eretica e che è quella che credo potessimo chiamarla modalismo, che è un termine tecnico, ma si tratta semplicemente del fatto che c'è un solo Dio. Non in tre persone, c'è un solo Dio che appare in tre modi diversi, in tempi diversi e separati. A volte è il Padre, a volte è il Figlio e a volte è lo Spirito Santo, ma non è mai tre in uno. Questa è la posizione, ad esempio, di T.D. Jakes, sabellianismo, modalismo. E per molti non gli è scomoda neanche il fatto che ha un Dio che non è il Dio della Bibbia, che la sua posizione sullo Spirito Santo è eresia e che anche la sua posizione del Figlio e del Padre sono ugualmente eretiche. Dobbiamo capire bene la Trinità e dobbiamo dare il giusto culto allo Spirito Santo come al Figlio e al Padre. E dunque tutte queste cose e molte altre mi sono rimaste in mente, ma credo che abbiate afferrato l'idea. E di fatto non credo che abbiamo mai esaminato a fondo il ministero dello Spirito Santo per capire un po' per cos'è che dobbiamo adorarlo, su cosa dobbiamo concentrarci per dargli la lode e l'onore che gli spetta. Il disinteresse nei confronti dello Spirito Santo dà origine al pragmatismo, Abbiamo sostituito il soprannaturalismo, il ministero dello Spirito Santo, con il pragmatismo. Abbiamo commesso il peccato dei Galati. In Galati 3 Paolo dice: dopo aver cominciato con lo spirito, volete ora raggiungere la perfezione con la carne? In altre parole, non c'è modo di essere salvati se non tramite lo Spirito Santo. Ora che siete stati salvati, vi siete perfezionati con la carne. Continuate a vivere per mezzo alla carne, l'orgoglio ha sconfitto l'umiltà e questo è sempre un affronto allo Spirito Santo. Dove sono i miti? Dove sono gli umili? Dove sono i dimessi? Dove c'è lo Spirito Santo, Cristo sarà esaltato, sarà Cristo e sarà ancora Cristo a ricevere tutta la lode, tutto l'onore e tutta la gloria. Lo Spirito Santo si addolora se Cristo non è esaltato, la sua opera è soffocata se la carne è innalzata. Dunque avremmo potuto farlo, naturalmente nel corso degli anni abbiamo toccato tutto quello che insegna il Nuovo Testamento sullo Spirito Santo in questi ultimi 40 anni o qualcosa del genere, sono sicuro che abbiamo visto un po' tutto quello che c'era da vedere, ma vorrei dare uno sguardo al ministero dello Spirito Santo nelle prossime settimane. Ora non so quanto tempo mi ci vorrà, non ne ho idea e va bene così, ma ci soffermeremo su un capitolo invece di andare un po' dappertutto, perché non voglio portarvi ovunque, ma andremo a Romani 8. Così che potete tenerlo bene a mente. Se ci andate adesso vi ritroverete un po' frustrati, ma andateci comunque perché sono certo che vi sentirete un po' più a vostro agio con la Bibbia aperta. Non saremo lì proprio adesso, ma potete comunque tenere aperta la Bibbia perché fa bene, fa bene. Farò un paio di riferimenti a Romani 8, ma quello sarà il nostro capitolo. Di fatto, perché non lo guardiamo giusto per un momento, così che vi posso sottolineare il motivo per il quale ho scelto questo capitolo per conoscere di più lo Spirito Santo. È abbastanza ovvio, il versetto 2 parla dello Spirito, lo vedete lì, Romani 8, 2, riferendosi allo Spirito. Poi scendete giù al versetto 4, si riferisce allo Spirito, il versetto 5 si riferisce allo Spirito, il versetto 6 si riferisce allo Spirito, il versetto 9 si riferisce allo Spirito, il versetto 11 si riferisce allo Spirito, il versetto 13 e così via, versetto 14, versetto 16, questo è il capitolo dello Spirito, giù fino al versetto 26. Di nuovo menziona il fatto che lo Spirito aiuta la nostra debolezza intercedendo per noi. Dunque, lo Spirito Santo è il protagonista principale di questo 8° capitolo di Romani e quindi ci dà l'opportunità di strutturare una solida teologia del ministero e dell'opera dello Spirito Santo. Potremmo chiamare questo capitolo Vita nello Spirito. Vita nello Spirito. E come vedrete ci divertiremo molto nello studio di questo capitolo, ma prima di farlo voglio darvi un po' una panoramica. Prima di andare giù al punto di vista più basso, voglio darvi una panoramica dall'alto. Lo Spirito Santo non è una forza impersonale, non è un oggetto. Lo Spirito Santo non è un'influenza, lo Spirito Santo non è una sorta di energia emanata da Dio. Lo Spirito Santo è Dio, un membro della Trinità, una persona che è completamente l'essenza di Dio con un'entità ed una personalità propria. Le scritture sono chiare a questo riguardo. È uguale per natura ed attributi. Lasciatemelo dire di nuovo. È uguale per natura e per attributi al Padre e al Figlio. Non è meno in alcun senso. È completamente Dio proprio come il Padre ed il Figlio. Ha una personalità e a volte ci si riferisce a Lui come ad un oggetto inanimato, ma non è così. Ha un intelletto, ha emozioni, ha volontà, e le prove di questo sono numerose in tutte le scritture. Per esempio, conosce le profondità di Dio, 1 Corinzi 2. In altre parole, ha scandagliato tutta la profondità della conoscenza divina, ha una conoscenza pari a quella del Padre e del Figlio. E questo si trova in 1 Corinzi 2. Ama i santi, ed il suo amore è pari a quello di Cristo e di Dio, Romani 5, 5. Fa delle scelte. Scelte divine, scelte sovrane, 1 Corinzi 12, 11, decide a chi e che tipo di capacità o di dono spirituale dare ai credenti. Parla e dice sempre la verità. Prega per noi, Romani 8, come scopriremo nel versetto 26. Ci insegna ogni cosa. È l'unzione che viene da Dio, Giovanni 14, 1 Giovanni 2, per cui non abbiamo bisogno di un insegnante perché ci insegna tutto. Giovanni 16, 13 dice che ci guida, e Romani 8 dice che ci guida. Tutti quelli che sono guidati dallo Spirito di Dio sono figli di Dio. Comanda. I suoi ordini sono riportati ad esempio in Atti 16, 6 e 7, è in comunione con noi, 2 Corinzi capitolo 13, versetto 14. parla della comunione dello spirito. Efesini 4:30 dice che può essere rattristato, e tutto questo indica che è una persona che può essere rattristato. Atti 5:3 gli si può mentire, proprio come fecero Anania e Safira: perché avete mentito allo Spirito Santo? Può essere messo alla prova, e questo si trova nello stesso passaggio: perché avete messo alla prova lo Spirito Santo? Può essere contristato, o si potrebbe dire irritato, secondo Esaia 63:10, può essere resistito, Atti 7:51, perché opponete sempre resistenza allo Spirito Santo. Ed in Marco 3, come in Matteo 12, può essere bestemmiato, Prima Tessalonicesi 5:19, può essere spento, cioè i suoi sforzi vanificati, ostacolati. Tutte queste sono prove del fatto che si tratta di una persona che pensa, che sente, che agisce e che prende decisioni, e da tutti gli effetti proprio come una persona. Non ci sono alcuni dubbi nemmeno sulla sua divinità, sul fatto che è assolutamente Dio. E vi mostrerò solo un'illustrazione di questo, anche se ce ne sono molte. Tornate per un momento ad Atti capitolo 5, leggiamo il racconto affascinante di Anania e Safira che mentirono allo Spirito Santo dicendo d'aver dato tutto quello che avevano ricavato dalla vendita della proprietà, anche se in verità si erano tenuti una porzione del denaro per sé. E quindi qui nel capitolo 5 al versetto 3 Pietro li ha confrontati nel giorno del Signore in chiesa dicendo: perché Satana ha così riempito il tuo cuore da farti mentire allo Spirito Santo? Ora, riprendete quella frase lì: perché Satana ha così riempito il tuo cuore da farti mentire allo Spirito Santo. Ora, andate giù al versetto 4, alla fine del versetto dice: tu non hai mentito agli uomini, ma a Dio. Dio è lo Spirito Santo. Lo Spirito Santo è Dio. Eccolo lì, la divinità dello Spirito Santo chiaramente indicata. Ci sono formule trinitarie in Matteo 28:19, battezzandoli in nome del Padre, il Figlio e dello Spirito Santo, membri uguali della Santa Trinità, non possono essere membri separati, il modalismo, quell'idea ridicola che a volte Dio è il Padre e alle volte si veste da Figlio e altre volte si veste dallo Spirito Santo. Come si può dunque spiegare il battesimo di Cristo, dove Cristo viene battezzato e il Padre dice: questo è il mio diletto Figlio, e lo Spirito Santo discese come una colomba? Piccolo problema per i modalisti, perché tutti e tre si manifestarono nello stesso momento. È Dio. Come facciamo a saperlo? Perché possiede gli attributi di Dio. In Ebrei 9:14 dice di essere lo Spirito Santo eterno. Lo Spirito eterno è eterno proprio come Dio, perché è eternamente Dio. È onnisciente. E di nuovo tornando a Giovanni 15:16 e anche a Giovanni 14, egli è la fonte della verità, vi conduce in tutta la verità, vi rivela tutta la verità, 1 Corinzi 2. Conosce le profondità di Dio che sono conosciute solo a Dio e dallo Spirito di Dio. E dunque è eterno, è onnisciente ed è anche onnipotente. È onnipotente. Quanto è potente? È potente come Dio, come facciamo a saperlo? È il creatore di tutto ciò che esiste. Questo è nella Genesi, giusto? Nel principio la creazione era in forma e vuota, era tohu en bohu, era senza forma e senza nulla, ma lo Spirito di Dio aleggiava sulla superficie delle acque ed è lì che la creazione ebbe inizio. Ancora più stupefacente è vedere la sua potenza nella creazione nel primo capitolo del resoconto di Luca, al versetto 35, quando l'angelo venne a Maria e disse: lo Spirito Santo verrà su di te, lo Spirito Santo verrà su di te, e ascoltate bene, disse: e con lui la potenza dell'Altissimo. In altre parole, la potenza del Dio Altissimo, El Elyon, il supremo Dio sovrano dell'universo, la potenza del Dio supremo risiede pienamente nello Spirito Santo. Questa è la potenza del Dio Altissimo dispensata tramite lo Spirito Santo. Egli ha creato tutto ciò che è stato creato proprio come Dio ed il Figlio hanno creato. Ogni potenza, ogni presenza. Salmo 139, versetto 7, dove potrei andarmene lontano dal tuo spirito? Vi ricordate quando il salmista disse quello? Dove potrei andarmene lontano dal tuo spirito? Dove potrei mai trovare un posto nell'universo che sia lontano dal tuo spirito? Non esiste un luogo del genere, è sempre ovunque. In Romani 1:4 viene chiamato lo spirito di santità, Dio è santo, 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 il Padre è santo, il Figlio è santo e lo Spirito è santo, il triagion di Isaia 6 è lo spirito di santità. In 1 Pietro 4:14 viene chiamato lo spirito di gloria, è come il Dio della gloria, proprio come è vero che la gloria di Dio rifulge nel volto di Gesù Cristo, lui è lo spirito della gloria. Secondo Corinzi 3:6 viene chiamato lo spirito vivificante, egli è la fonte della vita, e questi sono tutti attributi che appartengono a Dio. Lo Spirito Santo li possiede tutti e quindi si può dire che lo Spirito Santo è Dio. in quanto Dio, deve essere adorato come Dio, deve essere onorato come Dio, deve essere riverito come Dio, deve essere trattato come Dio. Allo stesso modo in cui trattate Dio Padre e Dio Figlio, dovete trattare anche lo Spirito Santo. E come detto, le persone sembrano essere un po' più riluttanti a bestemmiare il padre del figlio, seppur non sembrano avere alcun problema a schernire e deridere il nome dello Spirito Santo. Se si parla dei titoli dello Spirito Santo, questo aggiunge ancora un po' di più alla nostra comprensione, molte volte viene chiamato Dio, ve l'ho appena detto, come in Atti capitolo 5, versetto 4, molte volte viene chiamato Signore, per esempio in 2 Corinzi 3,18, uno dei miei versetti preferiti, coloro che mi conoscono lo sanno bene, ma qui dice: contemplando come in uno specchio la gloria del Signore, siamo trasformati nella sua stessa immagine di gloria in gloria, secondo l'azione del Signore, che è lo Spirito. Il Signore che è lo Spirito è il Signore. Viene chiamato Dio e viene chiamato Signore, titoli divini. Ci sono anche altri titoli, viene chiamato lo Spirito di Dio, Genesi 1:2, lo Spirito di Dio aleggia sulle acque, Matteo 3:16 viene chiamato lo Spirito del Signore, in Luca 4 viene chiamato il suo Spirito, cioè lo Spirito di Dio, in Numeri 11:29 viene chiamato lo Spirito di Yahweh, in Giudici 3:10 viene chiamato lo Spirito del Signore Dio, in Isaia 61, Spirito del Padre vostro, in Matteo 10:20, lo Spirito del Dio vivente, in 2 Corinzi 3:3. Gli vengono dati tutti i titoli che appartengono alla divinità e quello è il punto. Viene chiamato lo Spirito di Gesù in Atti 16:7, lo Spirito di Cristo in Romani 8:9 ed in Galati 4:6, lo Spirito del Figlio. Filippesi 1:9, lo Spirito di Gesù Cristo, e tutto questo è una chiara indicazione che è pienamente Dio. Ora più ci penso e ci ripenso, come ho fatto in questi ultimi giorni, il mio cuore si addolora per il modo in cui lo Spirito Santo viene maltrattato. E come ho già detto, non sono qui per difendere lo Spirito Santo perché si può difendere da solo, ma sono qui per dirvi che non potete essere risucchiati da questa presa in giro del benedetto Spirito Santo, che dovete adorare per quello che è. E a volte le persone mi chiedono: possiamo pregare lo Spirito Santo? Certo, certo che potete, è Dio. Non dobbiamo solo pregare al Padre? No. Pregate al Padre, pregate allo Spirito, pregate al Figlio, pregate a tutti e tre, pregate solo a due. Possiamo adorare lo Spirito Santo? Assolutamente. Inginocchiatevi ed adorate lo Spirito Santo come fareste con Cristo e con il Padre. Non direste una sola parola contro il Padre, non direste una parola contro il Figlio. Non permettetevi dunque di dire una parola contro lo Spirito Santo. Non attribuite a Dio nulla che non sia vero, non attribuite a Cristo nulla che non sia vero e non attribuite allo Spirito Santo nulla che non sia vero sul suo conto. Oh mamma, se ci sbarazzassimo anche solo di questo, cambierebbe il volto della Chiesa. Quando si pensa alle opere dello Spirito Santo, bisogna iniziare dalla creazione. E poi nell'Antico Testamento lo vediamo condannare. Vi ricordate in Genesi 6, quando dice: lo Spirito mio non contenderà per sempre con l'uomo? Sta contendendo nello stesso modo in cui abbiamo letto in Giovanni 16:8, quando lo Spirito sarà venuto convincerà il mondo in quanto al peccato, alla giustizia e al giudizio. Nell'Antico Testamento lo si vede prendere il sopravvento su certe persone per alcuni servizi specifici. L'Antico Testamento rigenerava le persone perché non si poteva essere rigenerati se non per miracolo divino, e lui è lo Spirito che dà vita, lo Spirito vivificante. Quindi l'Antico Testamento lo vediamo come creatore, come rigeneratore di coloro che credono, come colui che condanna per il peccato, come colui che permette agli uomini di servire. Leggete Esodo 31, Giudici 3, Giudici 6, lo Spirito di Dio viene per abilitare al servizio. Ecco perché Davide nel Salmo 51, parlando del suo peccato, disse: non allontanare da me il tuo Spirito. Non stava parlando del fatto che all'improvviso lo Spirito Santo che lo aveva rigenerato, che lo aveva capacitato di vivere la sua vita spirituale, se ne sarebbe andato. Stava parlando nel linguaggio di quell'opera speciale, del fatto che discendeva su alcune persone per determinati ministeri, abilitandoli di fare certe cose specifiche. Ma la cosa che spicca più di tutte del suo ministero nell'Antico Testamento, naturalmente da un punto di vista neotestamentario, è che è l'autore delle scritture. Nessuna profezia venne mai dalla volontà dell'uomo, dice Pietro, giusto? 2 Pietro 1:21. Nessuna interpretazione personale, ma santi uomini di Dio, sospinti dallo Spirito di Dio. È così che fu scritto l'Antico Testamento. Lo Spirito di Dio è l'autore tramite gli esseri umani, proprio come il Nuovo Testamento furono respirate fuori da Dio. La parola respirata è pneuma, è lo spirito di Dio che scrive la Sacra Scrittura. Ed in tutta la Scrittura si trovano altri luoghi che parlano del fatto che lo Spirito Santo ha detto questo, ha detto quello. Lui è l'autore delle Scritture. La Scrittura è stata soffiata fuori da Dio. È la rivelazione di Dio per mezzo dello Spirito Santo. Un'illustrazione si trova in Atti 1,16. Dice: era necessario che si adempisse la profezia della Scrittura pronunziata dallo Spirito Santo. Ogni volta che la Scrittura dice qualcosa, è la voce dello Spirito Santo. E a proposito, abbiamo letto in Giovanni 15,16 che il compito principale dello Spirito Santo è quello di glorificare Cristo, giusto? È lo Spirito della verità, indica a me e mi glorifica. E quando leggiamo le Scritture, vediamo che è proprio questo che fa la Scrittura, anche nell'Antico Testamento. Ecco perché Luca 24 è così importante. E cominciando da Mosè e da tutti i profeti, spiegò loro in tutte le Scritture le cose che lo riguardavano scritte nell'Antico Testamento. In tutto l'Antico Testamento, così come nel Nuovo, lo Spirito Santo, che ne è l'autore, punta a Cristo, Cristo, Cristo. Quindi, ovunque vediamo l'opera che è davvero il frutto del ministero dello Spirito Santo, ci sarà umiltà ed esaltazione di Cristo. Uomini umili e Cristo innalzato. E poi, anche nella vita di Cristo si vede il ministero dello Spirito Santo. È lì a dargli vita, è lì al suo battesimo, lo Spirito Santo scese su di lui come una colomba, è lì all'inizio del suo ministero, lo Spirito Santo venne su di lui ed inaugurò il suo ministero pubblico all'età di 30 anni. Lo Spirito Santo era presente nella sua tentazione. Vi ricordate che lo Spirito Santo lo condusse nel deserto e rimase con lui nella tentazione fino alla fine? È l'unzione. In Atti 10:38 stavano predicando e dissero che era unto dallo Spirito Santo. Lo Spirito Santo venne su di lui ed ecco perché disse: se negate che le opere che compio sono di Dio, bestemmiate contro lo Spirito Santo, perché è lo Spirito Santo che opera tramite di me. Lo sapevate che di fatto era lo Spirito Santo che insegnava tramite di Cristo? Ecco a che livello si svuotò se stesso, cedette persino l'insegnamento perché lo Spirito insegnò per mezzo di lui. Giovanni 3,34, perché colui che Dio ha mandato dice le parole di Dio, Dio infatti non dà lo Spirito con misura, dice le parole di Dio perché lo Spirito opera per mezzo suo. I miracoli che fece Cristo ed il messaggio che predicò era il ministero dello Spirito nella sua vita. Erano perfettamente d'accordo, ma era il messaggio del Padre tramite lo Spirito. Lo Spirito era la potenza dietro i suoi miracoli, ed ecco perché era una bestemmia quella di dire che venivano da Satana. Lo sapevate che persino la sua morte, persino la morte di Gesù Cristo, quella morte della quale parliamo così tanto, era opera dello Spirito Santo? Non so se l'avete mai pensato in questo modo, lo farete da adesso in poi. Ebrei 9, versetto 14, dice: quanto più il sangue di Cristo, ascoltate bene, il sangue di Cristo che mediante lo Spirito Eterno offrì se stesso puro di colpa a Dio. Ogni miracolo che fece, lo fece tramite la potenza dello Spirito e persino la sua morte era tramite il potere dello Spirito. La sua nascita era tramite la potenza dello Spirito. La sua vita era tramite la potenza dello Spirito. I suoi miracoli erano tramite la potenza dello Spirito. I suoi insegnamenti erano tramite la potenza dello Spirito e la sua morte era tramite la potenza dello Spirito Santo. E invece la resurrezione? Siete ancora in Romani 8? Guardate il versetto 11. Lo spirito di colui che ha risuscitato Gesù dai morti. Quando iniziate a capire un po' di più il ministero dello Spirito Santo, noterete che è così incredibile, così impressionante, così esteso. Non siamo neanche arrivati alla parte che riguarda noi stessi. Per cui andiamoci insieme. Che cos'è che sta facendo nel mondo? Che cos'è che sta facendo lo Spirito Santo nel mondo? Ebbene, convince di peccato, giustizia e giudizio. Genesi 6,3 contende con i peccatori, per cui lui è la potenza convincente. Secondo 2 Tessalonicesi 2,13-14, chiama i peccatori, sarebbe la chiamata efficace, li chiama nel vero senso della parola. E per di più, li rigenera, Giovanni 3, devi nascere nello Spirito. Per cui nel mondo convince, chiama, rigenera la vita e testimonia della verità di Cristo, Atti capitolo 5, dal versetto 30 al 32. Per cui è il ministero dello Spirito Santo quello di venire al peccatore, convincerlo e chiamarlo, ed una volta che comprende la gloria di Cristo, lo rigenera. Ora, cos'è che sta compiendo nel credente? Glorifica Cristo? Esalta Cristo? Tramite la parola? Però al di là di quello, lo Spirito dimora nel credente. Versetto 9 di Romani 8, lo Spirito di Dio abita veramente in voi. Ed in 1 Corinzi 6 Paolo dice siete il Tempio dello Spirito Santo. Egli dimora in noi. Ed ora questo diventa un po' più personale. Efesini 5:18 dice ma siete ricolmi di Spirito, ci riempie. Che è roba forte, come il vento che riempie le vele per muovere la barca. Quella è un'analogia. Efesini 1 dice che ci sigilla, ci assicura per l'eternità, ci dona il frutto dello spirito, amore, pace, pazienza, benevolenza, bontà, fedeltà, mansuetudine, autocontrollo, ci dà amore, Romani 5:5, ci dà i doni dello spirito, Romani 12, prima Corinzi 12, sono un sacco di doni divisi ugualmente tra il suo popolo, ci insegna, ci guida in tutta la verità, ci guida nella comprensione della scrittura e di quell'unzione che abbiamo nei confronti di Dio per cui conosciamo tutte le cose. Romani 8:26 prega per noi, Galati 5:17 fa guerra contro la nostra carne, contro il nostro peccato, Giovanni 14:16 ci conforta, Romani 8:14 come ho già menzionato precedentemente ci conduce e ci guida, Galati 3 ci santifica, Atti 1:8 ci dà potenza per essere testimoni e per evangelizzare. Lo Spirito Santo fa tutte queste cose e noi dobbiamo capire tutte queste cose meravigliose e ricche. Tempo fa questo era parte molto importante del ministero cristiano, del pensiero cristiano. Prova oggi a scrivere un libro definitivo sul ministero dello Spirito Santo e venderlo in qualche negozio. Sarebbe destinato a fallire se prendesse mai in considerazione tutti gli errori del giorno. Ora, io non mi aspetto mica, ovviamente ad eccezione di noi stessi e di chiunque possiamo influenzare, non mi aspetto mica di placare l'alta marea del terribile abuso dello Spirito Santo, ma credo che noi come Chiesa e noi come credenti dobbiamo onorare lo Spirito Santo come è degno d'essere onorato e dobbiamo sbarazzarci di questo approccio frivolo, superficiale ed abusivo e soprattutto dobbiamo farlo uscire dall'ombra affinché non sia più il membro dimenticato della Trinità che non riceve mai l'adorazione che gli spetta. La tua vita cristiana è di fatto guidata dallo Spirito Santo. Il ministero completo dei doni spirituali, tutto quello che facciamo, tutto quello che faccio, tutto quello che fai, tutto quello che facciamo per il regno nel corpo di Cristo, qualsiasi cosa che abbia una qualsiasi efficacia o un qualsiasi impatto, proposito, obiettivo o successo è opera dello Spirito Santo. Come potremo mai ignorarlo e rimpiazzarlo con tali follie che lo disonorano? Ebbene, questo ci porterà a Romani 8 e la prossima settimana ci ritorneremo insieme. Padre nostro, ti ringraziamo per il tempo d'adorazione di questa mattina, è stato davvero un periodo rinfrescante. Grazie per questa chiesa benedetta, per queste persone così preziose che ti amano ed amano la tua parola. Grazie, oh Spirito Santo, per quest'opera incomprensibile che hai compiuto non solo nella creazione, ma anche nella rigenerazione. Ci hai dato vita, ci hai dato salvezza, ci hai dato perdono, ci hai dato potenza, ci hai santificato e ci porterai fino alla gloria. Saremo un giorno glorificati tramite la tua potenza, saremo anche cambiati dalla tua potenza, saremo preparati per il cielo. Nel frattempo, tu porti frutto, energizzi i nostri doni, potenziando la nostra testimonianza, combattendo contro la nostra carne, pregando per noi, facendo sì che tutto cooperi per il meglio, assicurandoci e sigillandoci per il giorno della redenzione. Ti amiamo, ti onoriamo, ti adoriamo, ti esaltiamo e siamo in lutto profondo, proprio come te, nel vedere il modo in cui sei mal rappresentato. Aiutaci, Signore, ad essere ciò che dobbiamo essere mentre ti adoriamo, il nostro Dio trinitario, Padre, Figlio e Spirito Santo, che ti possiamo adorare in verità, come sei veramente, e con tutta la nostra forza, sia in adorazione che in obbedienza. Che mai potremmo dire, oh Spirito Santo, per tutto quello che hai fatto, per tutto quello che stai facendo, anche ora, mentre parliamo, e per tutto quello che continuerai a fare finché vedremo Gesù faccia a faccia, e tramite la tua potenza saremo poi perfezionati nella sua immagine. Ti lodiamo e chiediamo che tu sia onorato, non solo nelle nostre vite, tra di noi, ma anche nella tua Chiesa. La Chiesa che tu hai rigenerato, la Chiesa alla quale tu hai dato vita, tramite la quale tu operi, tramite la quale compi ben al di là e più abbondantemente di quello che possiamo chiedere o pensare, in accordo con la potenza che opera in noi, quella stessa potenza che ha risuscitato Gesù dai morti, la tua potenza, benedetto Spirito Santo, manifesta la tua potenza nella tua Chiesa. E preghiamo che tu sia onorato e glorificato. Amen.
Hai appena ascoltato un sermone originariamente predicato da John MacArthur, insegnante della Bibbia di Grace to You. Per ulteriori informazioni e per l'accesso gratuito alle lezioni di John, visita il sito di Grace to You all'indirizzo gty.org. Il sito offre anche la vendita della risorsa principale del ministero di John, la Bibbia da studio MacArthur. Seppur vendiamo tutte le traduzioni disponibili, potremmo non essere in grado di servire economicamente tutte le località nelle quali queste registrazioni sono ascoltabili. John MacArthur e Grace to You si riservano di tutte le protezioni copyright sulla base delle leggi vigenti. I nostri diritti copyright sono disponibili all'indirizzo gty.org ed includono istruzioni e limitazioni per la duplicazione di questo file digitale.